Allora, nello studio precedente, Genesi 47, abbiamo visto come anche se c'era una carestia che andava sempre peggiorando in Egitto, Giacobbe ha sperimentato le benedizioni di Dio. E quindi anche noi credenti dobbiamo sapere che noi non siamo condizionati alle andanze di questo mondo. E magari qualcuno può dire, ah fratello, ma tu non lo sai, l'economia è difficile. È vero, non è che noi neghiamo la situazione attuale nel mondo, ma come credenti noi sappiamo che c'è qualcuno che è al di sopra di queste cose. Nostro papà, se siamo figli di Dio. Se noi non siamo figli di Dio, un altro paio di maniche. E abbiamo visto che come nella vita di Giacobbe, anche se l'economia veramente andava male, 7 anni di carestia, qui abbiamo avuto un anno più o meno. Eppure lui è diventato sempre più grande, sempre più benedetto anche materialmente. E qui in capitolo 48 Giacobbe sta avvicinando anche la sua dipartita da questa terra per andare nella casa del padre. E quindi Giuseppe viene da lui a portare i suoi due figli Manasse e Efraim per ricevere una benedizione dal loro nonno Giacobbe. E quindi in capitolo 48 vediamo la benedizione che viene per fede. Dopo queste cose viene che fu detto a Giuseppe che tuo padre è ammalato. Così è preso con sé i suoi due figli, Manasse e Efraim. Quando fu riferito a Giacobbe, ecco tuo figlio Giuseppe viene da te, Israele raccolse le sue forze e si mise a sedere sul letto. Allora Giacobbe disse a Giuseppe, il Dio Onnipotente mi apparve a luz nel paese di Canaan e mi benedisse. E mi disse, ecco, io ti renderò fruttifero, ti moltiplicherò, ti farò diventare un moltitudine di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te come una proprietà perpetua. Ora i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei, Efraim e Manasse, sono miei, come Ruben e Simeone. Allora è molto, senza comprendere tutto lo studio di Genesi, è difficile cosa sta facendo qui Giacobbe, ma in realtà lui sta dando la benedizione della primogenitura a Giuseppe e ai suoi figli. Chi era il primogenito di Giacobbe? Ruben, brava Silvana, ok. Ci mancherebbe. Ruben era il primogenito. Era Ruben che doveva venire prima a avere la benedizione prima di morire Giacobbe. In capitolo 49 noi vedremo e tante volte vengono chiamate le benedizioni sui altri figli di Giacobbe e anzi alla fine del capitolo dice così Giacobbe benedisse i 12 figli con benedizione particolare. Ma se noi leggiamo, e studieremo domenica prossima il capitolo 49, molte di queste benedizioni in capitolo 49 non sono affatto benedizioni. Sono più che altro profezie. Giacobbe profetizza su questi altri figli. Anzi, leggiamo questo primo, così potete vedere anche voi. In capitolo 49... Versetto 2, Giacobbe chiama i suoi figli, radunatevi, ascoltate, o figli di Giacobbe, date ascolto a Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore. Eminente in dignità e eminente in forza. Impetuoso come l'acqua. Questa parola impetuoso letteralmente è instabile come l'acqua. Come l'acqua può essere ghiaccio, fluido, può essere vapore. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preeminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e è profanato, e l'hai profanato. Egli è salito sul mio letto. Sembra una benedizione questo? No, è una demozione, no? Ruben deve essere il primogenito, doveva essere lui ricevere la doppia benedizione di suo papà. Ma lui dice no, perché ricordate, Ruben si era coricato con una delle concubine di Giacobbe. E quindi in un certo senso questo, io lo vedo come una maledizione. Tu hai commesso questo peccato, hai camminato nella carne, non per lo spirito, e quindi tu non avrai la primogenitura. In capitolo 48 vediamo che Giacobbe riitera la promessa di Dio a Giuseppe. E allora bisogna ricordare anche tutti gli studi precedenti. Queste sono le parole che Dio disse ad Abramo in Babilonia. No, alzati dal tuo paese, allontanati dal tuo parentato, ti porterò in un paese che io ti farò e là ti benedirò, ti farò di te una grande moltitudine. Abramo, quando sta morendo, lui racconta questa benedizione ad Isacco. Ed Isacco, quando sta per morire, anche lui, questa benedizione passa a Giacobbe. E quindi Giacobbe non raccontare questa cosa, è come dire Giuseppe, questa benedizione che Dio ha dato a Abramo, Isacco e poi a me, adesso passerà a te. E penso che abbiamo visto ampiamente come Giuseppe era veramente l'uomo di fede, colui che veramente credeva in Cristo, in Dio. Gli altri fratelli invece camminavano secondo la carne. E quindi Giacobbe racconta questa benedizione. In versetto 6 lui dice, ma i figli che hai generato dopo di loro saranno i tuoi. Quindi in un certo senso lui dice, io adotterò Efraim e Manasse. E poi vedremo che i 12 tribù, se notate, non sono i 12 originali figli di Giacobbe. Perché i Leviti non ereditano niente di terra, giusto? Perché sono sacerdoti. E anche Simeone viene tolto. Ricordate che era Simeone che aveva macchinato questo piano di uccidere Giuseppe. Ma qui Giacobbe dice che Efraim e Manasse saranno adesso due tribù. E non solo due tribù, ma due dei più grandi tribù. Saranno i tribù più forti con Giuda. Quanto a me, mentre tornavo da Padan, Rachele morì vicino a me durante il viaggio nel paese di Canaan, a breve distanza di Efrata, e l'ho sepolto là sulla via di Efrata che è Betlehem. Quando Israele vide i figli di Giuseppe, disse, chi sono questi? Perché poi vediamo in versetto 10, Giacobbe non vedeva bene. Giuseppe rispose a suo padre, sono i miei figli che Dio mi ha dato qui. Allora egli disse, dei, falli avvicinare a me e io li benedirò. Ora gli occhi di Israele erano offuscati a motivo dell'età e non ci vedeva più. Giuseppe li faceva avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò. Quindi Israele disse a Giuseppe, io non pensavo più di vedere la tua faccia, ma ora Dio mi ha dato di vedere anche la tua discendenza. Giuseppe li ritirò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese ambedue, Efraim sulla sua destra e alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele. Quindi Giuseppe prende i suoi due figli, come Manassè era il più grande e il maggiore, lui doveva essere vicino alla mano destra di Giacobbe, perché anticamente no, la mano destra era quella della più grande benedizione. Anzi, il nome di il secondo figlio di Rachele, Beniamino, vuol dire letteralmente il figlio della mia forza, del mio braccio destra. Quindi, anticamente c'era questo pensiero che la mano destra era, no, quello che regnava, era la mano che trasmetteva una più grande benedizione. E quindi Giuseppe è molto attento di mettere Manassè davanti alla mano destra di Giacobbe e Efraim alla mano sinistra. Allora Israele stese la mano destra e la posò sul capo di Efraim. Quindi Giacobbe ha fatto così. Ha incrociato le braccia, non ha fatto sciopero, ma... Allora Israele stese la mano destra e la posò sul capo di Efraim, era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manassè, incrociando le mani, benché Manassè fosse il primogenito. Così benedisse Giuseppe e disse: il Dio davanti al quale camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che mi ha pasturato da quando esisto fino a questo giorno. È bello questa parola, no? Tante volte la Bibbia italiana è molto più buona della versione che abbiamo in inglese, perché in inglese dice: il Dio che mi ha sfamato in tutti questi giorni, ma in ebraico la parola letteralmente è chi mi ha pasciato, chi mi ha fatto il pastore. E Giacobbe in questa benedizione su suo figlio Giuseppe dice: il Dio che il mio padre Abramo e Isacco hanno camminato insieme, hanno vissuto. E questa è la differenza fra i veri cristiani e i cosiddetti cristiani. Sapete che si dice nel mondo che ci sono più di 1 miliardo di cristiani nel mondo, fra i cattolici, ortodossi e protestanti. Ma molti si dicono cristiani, ma conoscono Dio come esterno. Se tu parli di Gesù con la maggior parte delle persone qui in Italia, e non penso che sto giudicando perché vivo 18 anni qui e ho parlato con un sacco di gente, cioè parli di Gesù, Gesù è come una figura storica, come Gesù 2000 anni fa è morto in croce, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non sanno cosa vuol dire camminare con Gesù ogni giorno. E questo perché, probabilmente, allora non viene insegnato dalla parola come camminare con Gesù. Come quando arrivò l'uomo religioso da Gesù di notte, Nicodemo, e dice: cosa devo vedere, cosa devo fare io? Gesù ha detto: deve nascere di nuovo. Perché chi non nasce per lo Spirito non può vedere il regno di Dio. Quindi Giacobbe dice: mio padre Abramo e Isacco non hanno avuto solo una conoscenza mentale di Dio, loro hanno camminato con Dio. E questo stesso Dio mi ha curato come un pastore da bambino fino a questo momento. Come lo studio di Timoteo che abbiamo fatto mercoledì, no? Quando Paolo disse: io so in chi ho creduto. Io conosco personalmente il Signore. Io non ho creduto in una religione, un credo, una dottrina. Io ho creduto in Gesù Cristo. E io cammino con Gesù Cristo e Gesù cammina con me. E io parlo con Lui e Lui parla con me. Questo è essere un vero cristiano. Non essere perfetto, ma essere uno che cammina col Signore e cerca di camminare nelle sue vie, non sempre in perfezione, ma cerca di vivere veramente per la grazia di Dio l'insegnamento di Cristo. E quindi Giacobbe, nella sua benedizione, Giacobbe dice: il Dio che mi ha pastorato. Potete dire questa mattina che il Signore è mio pastore? Amen. Sapete, io non sono onnipresente, non sono onnisciente. Credevate che io ero onnisciente? A che tempo fa qualcuno: ah, tu non sapevi che io ero malato? Ma se non mi chiami, io non ho una palla di cristallo. Ah, ma il pastore dovrebbe cercare. Sì, è vero che il pastore deve cercare le pecore perse, e il pastore cerca di farlo, ma in realtà io non sono onnisciente e non posso sapere tutto quello che capita nella vita di ognuno di voi. Però se tu mi chiami e dici: pastore, come fanno molti? Perché molti di voi, se mio figlio malato, è successo qua, pastore, prega, chiami i fratelli che pregano. Noi pregheremo. Ma il Signore è sempre con noi. Il Signore è lì in ogni momento. E Lui ci cura e cura ogni dettaglio della nostra vita. Anche Giacobbe poteva dire: il Dio che mi ha pastorato da quando esisto fino a questo giorno. Anche nel grembo di mia madre Lui era lì. L'angelo che mi ha liberato da ogni male. Allora, penso che sapete già che la parola angelo, in ebraico e greco, tutti e due, ha molti significati. Non è solo il significato classico dell'angelo come noi pensiamo, no? Un essere celeste. La parola letteralmente qui in ebraico è malak. La parola malak in ebraico può significare messaggero, può significare angelo, perché angeli sono messaggeri di Dio, può significare ambasciatore, può significare anche re. E qui anche, qui la Bibbia italiana non è tanto buona, perché dice: l'angelo o il messaggero o il re che mi ha liberato da ogni male, letteralmente è la parola goem, mi ha redento. E questa è la prima volta in tutta la Bibbia che viene usata la parola redenzione. E purtroppo questo la Diodate non è, perché è la prima volta che viene usata la parola mi ha redento. Giacobbe ha capito che lui è stato redento dal messaggero di Dio che è Gesù Cristo, dal re di Dio che è Gesù Cristo. Quindi lui dichiara: Dio mi ha pastorato, Dio mi ha redento. Se qualcosa deve essere redento, cosa vuol dire? Che era venduto. Come noi eravamo tutti venduti al male, al peccato, al nemico, e con il sangue di Gesù siamo stati redenti. Benedica questi fanciulli, siano chiamati col mio nome e col nome di mio padre Abramo e Isacco. Moltiplicano grandemente sulla terra. Moltiplicano. Ok. Quindi Giacobbe pronuncia questa parola di adozione. Adesso Efraim e Manasse, perché sono cresciuti in Egitto. Sono cresciuti con una mamma egiziana, ma lui dice: adesso loro saranno chiamati con nostro nome. Saranno identificati con il popolo del Dio vivente. Or quando Giuseppe vide che suo padre posava la sua mano destra sul capo di Efraim, ciò gli dispiacque, prese quindi la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. No, papà, oh, stai sbagliando. So che sei cieco, non vedi niente. No, la mano, papà, la mano qua deve stare qui. Li ho messo già giusti, non deve incrociare le braccia. Giuseppe disse quindi a suo padre, non così, padre mio, perché il primogenito è questo, metti la tua mano destra sul capo. Ma suo padre si rifiutò e disse, lo so, figlio mio. Anche lui diventerà un popolo, anche lui sarà grande, tuttavia il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. E in quel giorno li benedisse, dicendo, per te Israele benedirà, dicendo, Dio ti faccia come Efraim e come Manasse. Quindi Giacobbe sta dicendo che nel futuro il modo che gli israeliti benediranno uno l'altro, no? Come dire, Dio ti benedica, faranno questa frase, Dio ti benedica come Efraim e Manasse, come la più grande benedizione che loro hanno avuto sia anche sulla tua vita. Così egli pose Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe, ecco io sto per morire, ma Dio sarà con voi e vi ricondurrà nel paese dei vostri padri. Inoltre io do a te una porzione in più che ai tuoi fratelli, quello che conquistai dalle mani di Amorrei con la mia spada e col mio arco. Quindi a Giuseppe questa doppia benedizione, ma vogliamo un po' tornare al versetto 17-18, quando la parola dice che ciò dispiacque Giuseppe, il fatto che Giacobbe aveva incrociato le braccia. Perché si irritò Giacobbe? Allora guardiamo un secondo in Deuteronomio capitolo 21. Ed anche se è chiaro che la legge ancora non era stata data, Mosè ancora non era nato, però è chiaro che anche prima di Giuseppe era l'usanza dei popoli antichi che il primogenito riceveva una doppia benedizione, cioè una doppia porzione di tutti gli altri figli maschi. Allora, qui in Deuteronomio 21, versetto 17, ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiata, dandogli una parte doppia di tutto ciò che possiede, poiché egli è la primizia del suo vigore e lui appartiene il diritto di primogenitura. Quindi qui Mosè, guidato dal Signore, istruisce il popolo di Israele. Se un uomo ha più di una moglie è odiata e l'altro è amata, ma se quella odiata ha per primo un maschio, anche se lei è odiata, non importa. Il primo nato, al di fuori di chi è la mamma, riceverà questa doppia porzione, la benedizione. E si capisce che anche anticamente, perché anche Isacco, no, doveva benedire chi? Esaù, il primogenito, invece lui ha dato la doppia benedizione a Giacobbe. Quindi Giuseppe era irritato, lui era dispiaciuto, dice, no papà, la legge dice che deve benedire questo, deve benedire Manasse, le nostre regole, le nostre tradizioni dicono che deve benedire questo. Ma Giacobbe disse, no figlio, so quello che sto facendo. La prima benedizione deve andare a Efraim, non a Manasse. E quindi capitolo 48 è una lezione per noi come noi riceviamo la benedizione di Dio. Come volete la benedizione di Dio? Amen. Ci mancherebbe. Allora la benedizione di Dio non va ottenuto per diritto, non va ottenuto per opere nostre, per opere della legge, ma viene ottenuto per fede. Guardiamo un secondo in Ebrei capitolo 11, versetto 21. Bravo Andy, sei più veloce di me. Chi non ha la Bibbia, ci sono i passi qui sopra di noi. In Ebrei capitolo 11, versetto 21, per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiato sulla sommità del suo bastone. Io posso identificarmi con Giuseppe che anche io per tanti anni come credente magari vedevo che altri erano benedetti, magari quelli che erano credenti meno anni di me, Dio li benediceva. E io dicevo dentro la mia, non è giusto, io sono credente più tempo di loro. Non è giusto, io sto servendo qui nella chiesa più tempo di quel fratello. E il pastore ha dato quell'incarico, a me niente. E devo dirvi, per tanti anni del mio cammino cristiano, non avevo capito che la benedizione che noi riceviamo dal Signore non è perché io ho servito più di altri, non è per le mie opere, ma è per la grazia di Dio. Qualunque cosa che noi riceviamo. E quindi anche Giuseppe diceva suo papà, non è giusto papà, che tu benedisci il giovane più del più grande. E magari qualcuno questa mattina, anche tu magari vedi secondo te, perché sapete che noi vediamo, come Paolo dice, tutto come attraverso un vetro scuro. Noi pensiamo a volte che noi comprendiamo le cose, ma tante volte non comprendiamo veramente. E magari tu vedi qualcun altro nella chiesa, qualcun altro nella tua famiglia, qualcun altro nel tuo lavoro. Ma io merito di più di quello. Io sono il primogenito. Perché loro sono benedetti, io no? Perché loro ricevono quella benedizione fra loro e Dio, prima cosa. Ma tante volte, fratelli, noi non siamo benedetti perché Dio ci deve cambiare testa. Perché noi pensiamo è mio diritto, ma sbagliamo perché non, niente è nostro diritto. Volete sapere qual è il nostro diritto come umani? L'inferno, di essere separati eternamente da Dio. Questo è il nostro diritto. Di essere separato per sempre dalla gloria di Dio. Questo è il nostro diritto. Ma noi siamo salvati per la grazia. E noi camminiamo per la grazia e noi riceviamo le benedizioni di Dio unicamente per la grazia di Dio. Qui in Ebrei abbiamo letto che Giacobbe non ha benedetto Efraim secondo la legge, secondo il fatto che lui, no, che Manasse era più grande e lui era più piccolo. Per fede lui benedisse Efraim, perché lo Spirito Santo aveva parlato a Giacobbe. Giacobbe, tu devi benedire Efraim. Perché Dio, sapendo quello che è nel cuore di Efraim, dice lui sarà. Come anche con Giacobbe. Giacobbe meritava la primogenitura? No. No. Era Esaù il più grande. E infatti Isacco stava per benedire Esaù. Lui pensava di benedire Esaù, ma lui stava camminando nella carne. Perché lui doveva benedire chi? Giacobbe. Perché alla loro nascita Dio aveva già detto, il grande servirà il giovane sarà, avrà il primato. Perché non è in merito a quello che fa, ma è per la grazia di Dio. E ripeto che per tanti anni, nel mio cammino cristiano, io ero talmente occupato a vedere quello che Dio faceva nella vita degli altri, invece di guardare il sottoscritto, E io tante volte, io perdevo la benedizione di Dio. Non solo benedizione materiale, ma benedizione di avere tranquillità nel mio cuore. Di sapere che Dio mi ama. Non devo sudare. Noi non siamo in competizione qui nella Chiesa. Sappiate questo, spero. Non siamo in competizione col fratello Tizio o la sorella Caia. La Bibbia dice che se uno è benedetto nel corpo di Cristo, siamo tutti benedetti. E io non posso dire che è sempre stato così per me come credente. Se io vedevo altri benedetti, io stavo male. No, io voglio la benedizione. Non è giusto. Magari non lo dicevo con la bocca, solo vi sto confessando quello che è nel mio cuore. E Dio doveva cambiarmi testa e dire, guarda Craig, non è perché tu sei prima nella Chiesa, non è perché tu sei convertito più a 20 anni più di quell'altra persona. Io ti amo per quello che Gesù ha fatto per te. Non c'entra niente te o quello che tu fai. C'entra tutto quello che Cristo ha fatto per te. Quindi abbia fede in Lui. E quando ho cominciato a comprendere questo, ho cominciato a godere le benedizioni di Dio. Signore, io non merito niente. Non merito niente. Anche Galati, giriamo un secondo in Galati capitolo 5. Quasi tutto il libro di Galati parla di questo argomento. Perché i credenti in Galazia erano cominciati bene e poi erano arrivati i fratelli ebrei in quella comunità ad insegnarli, sì, sì, salvati per grazia, però, ma dovete aggiungere la circoncisione, dovete ubbidire tutte le leggi di Mosè, dovete non mangiare cozze con le spaghetti. Sì, siamo salvati per grazia, però aggiungiamo questa cosa, che è una grande eresia. Noi non possiamo aggiungere niente a quello che Cristo ha fatto. Anzi, se uno pensa di aggiungere a quello che Cristo ha fatto, cosa sta dicendo in pratica? Sta dicendo in pratica che non è bastato quello che Gesù ha fatto. Non era abbastanza buono. È come che io preparo qualcosa per te, magari tutto il giorno cucino una torta, con tanta fatica e tanto sudore, e poi te lo offro, dice, sì, ma aggiungiamo un po' di coriandoli sopra, così è meglio. Come? Sarebbe un insulto, giusto, sorelle? Eppure l'uomo pensa, devo aggiungere qualcosa all'opera che ha fatto Cristo? Quando Gesù è morto in croce, ha detto, è mezzo compiuto? È quasi fatto, Padre? Questi bravi umani possono aggiungere poi per finire quello che ho fatto? No, lui ha detto, è compiuto, è completo. E questi poveri Galati avevano permesso dei eretici di entrare e dissuaderli dalla vera fede in Cristo, dire no, sì la fede, però dovete aggiungere qualcosa. Dovete circoncidervi, voi gentili. Fare un po' di chirurgia, molto doloroso. Ma Paolo qui in Galati 5, versetto 1, dice, state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Oh, fratelli, Cristo ci ha resi liberi. Amen. Non abbiamo regole. Abbiamo solo la regola di amare Dio con tutto noi stessi e amare il nostro prossimo come te stesso. Queste sono le regole del cristianesimo. Facile. Siamo liberi. E lui dice, rimani nella libertà. Non lasciare qualcuno Non che tu sei ingannato pensando che è una cosa di competizione, che tu devi scalare qualcosa. Cristo ha fatto tutto, per fede accetta. Avere un po' di umiltà, dire, Padre, non merito niente, ma per merito di Gesù. Mi hai adottato perché io ero un egiziano e mi hai dato tuo nome. Tu hai messo tuo nome su di me, come Efraim e Manasseh. E quindi Paolo dice, rimani nella libertà. Non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Quindi se tu vuoi essere salvato per le tue opere, devi fare tutto, tutti i giorni, ogni secondo della tua vita. Questo è lo standard di Dio, la perfezione. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo. Siete scaduti dalla grazia. È un no, quando tu pensi scaduto, no, l'altro giorno c'era un po' di cibo nel nostro frigo che ci siamo dimenticato, non quell'angolo buio. Era un mezzo barattolo di pelati. Sai, usi metà, cioè useremo un altro giorno, poi passano un mese. E quei pomodori rossi erano diventati verdi. Forse si fanno. Erano scaduti. No, scaduto, pensi, mamma mia, scaduto, marcio, puzza. Paolo dice, guarda fratelli di Montebello, se tu pensi che può aggiungere anche questo a quello che Gesù ha fatto, tu sei scaduto dalla grazia di Dio, sei fuori, perché stai confidando in te stesso. E questo è confidare nella carne dell'uomo. Ma qui Paolo continua a dire, noi infatti in spirito per fede aspettiamo la speranza della giustizia, poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Noi siamo chiamati di amare, di camminare per fede. Non siamo chiamati come Giuseppe a dire, non è giusto. Non è giusto che quell'altro fratello o quell'altra sorella è benedetto, io no. Se io non sono benedetto, non voglio neanche che loro sono benedetti. Sto parlando a qualcuno? Spero di sì. Perché tante volte noi guardiamo con occhi umani la condizione dei nostri fratelli, dei nostri familiari, dei nostri colleghi, e giudichiamo, lui non merita, lei non merita. Ma lascia che Dio decide chi merita che cosa. In realtà nessuno merita niente. E vi dico, fratelli, quando voi avrete una rivelazione, il tuo cristianesimo cambierà. Perché non starai lì a guardare tutti gli altri tutti i giorni. Ma avrai un profondo gratitudine nel tuo cuore ogni giorno del Signore. Mamma mia, come Giacobbe. Tu sei il Dio che dalla mia esistenza mi stai pasturando, mi stai curando. E anche oggi se mi ami, mi cura unicamente per la tua grazia. Allora questo è il cammino di fede e questo è come noi riceviamo la benedizione di Dio. Perché secondo la legge, secondo l'uomo, Ruben doveva essere benedetto. Ma secondo la grazia di Dio era Efraim e Manasseh, era Giuseppe. Infatti vedi che Giuseppe era irritato perché Giacobbe ha cambiato i figli, però quando Giuseppe ha detto io do a te la doppia benedizione, non è che lui ha lamentato. No. Non ha detto non è giusto, Ruben è il più grande. Perché tante volte, no? con gli altri siamo severi, con noi stessi no. Ma la benedizione della nostra vita come cristiani viene unicamente per la grazia di Dio. E quando comprendiamo questo, cominceremo a vivere un cristianesimo tranquillo. La gioia della nostra salvezza, la pace che supera ogni intendimento umano. Perché sappiamo che noi siamo uniche, che Dio ci ama unicamente. In America abbiamo un detto, in inglese si dice, when God made you, he threw away the mold. E tradotto in italiano vuol dire, quando Dio ha fatto te, ha gettato via il stampo. Grazie, non mi veniva. Lo stampo. È un detto umano, ma è vero. Sapete che ognuno di noi siamo diverso geneticamente? Ognuno di noi siamo una creazione speciale di Dio. E specialmente noi che siamo figli di Dio, che eravamo egiziani, e Dio dice, io metterò mio nome sulla tua vita, Craig, e sarai chiamato per mio nome adesso. Noi non dobbiamo essere gelosi degli altri. Noi siamo figli di Dio. Di chi dovrei avere gelosia? Di chi temerò? Amen.